Salve a tutte e a tutti. Hi to everybody. Many thanks to the Party of the European Left.
Sentiti i ringraziamenti al partito della sinistra europea, sono particolarmente lieto di essere qui e di vedere persone che hanno dato prova di enorme solidarietà nei confronti della Grecia, il mio paese, e nei confronti del mio governo. Dovrei ringraziare tantissime persone, ma visto che ho solo 15 minuti, faccio solo un paio di nomi. Quindi, alcune delle persone che ho visto in sala, ci sono anche alcune persone che non ho, adesso non vedo, come Paolo Ferraro di Fondazione Comunista, Marco Ravelli dell'Altra Europa, come i compagni e le compagne dei sindacati, Fiom, GGL e altre persone che spero di vedere presto in Grecia, come Annabelle, la moglie del compagno Rinaldini. Ma non parliamo solamente di persone, di nomi, ma continuiamo anche con il contenuto. Come ha già detto Benjamin, l'orario di lavoro era la questione fondamentale della prima internazionale, ma anche il momento costitutivo del sindacalismo. Ora festeggiamo il primo maggio per, a causa della lotta delle 8 ore lavorative, e non si tratta solamente delle relazioni di lavoro. Ricorderete forse che le lavoratrici a New York chiedevano pane e rose, e ricorderete che Paula Farga, questo rivoluzionario cubano, nato a Cuba, sposato ad una delle figlie di Marx, ha scritto nel 1883 un libro sul diritto ad essere pigri. Ovviamente questo significava che dobbiamo avere anche il tempo per fare altre cose, non solo per lavorare. E ricordando che nulla è isolato, che quando parliamo della relazione di produzione, dobbiamo ricordare anche che questa sorta di neoliberismo è globale, non si limita esclusivamente alla ricostruzione delle relazioni di lavoro, ma permea tutte le forze di produzione. Dopo il XX secolo, a risultato delle lotte del movimento dei lavoratori, così come la febbre rappresenta una crisi nell'organismo umano, la crescita delle sperequazioni e delle diversità è un sintomo della trasformazione delle relazioni sociali avvenute negli ultimi anni. Cosa è successo in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale? Beh, è stata la conseguenza di molte circostanze storiche. Il fatto che le persone abbiano vinto la grande lotta contro il fascismo ha portato a relazioni proficue per il sindacalismo. Il fatto che per 30 anni abbiamo avuto il più alto tasso di crescita conosciuto dall'Europa in tutta la sua storia. Il timore dell'elite a causa della presenza dell'Unione Sovietica e in particolare le lotte dei popoli europei hanno creato un modello di capitalismo che continua ad essere capitalismo, ma che è molto diverso rispetto al sistema basato sul laissez-faire, tipico del modello anglosassone. Un sistema di mercato ma regolamentato dalla legge sul lavoro e dai diritti sociali. che è controllato, governato tramite una procedura politica. È questo sistema speciale di relazioni sociali che è adesso sotto attacco a causa del neoliberismo prevalente, soprattutto nell'Unione Europea dopo l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht. Io ho già detto all'inizio che questa crescita delle sperequazioni va a minare le fondamenta del sistema. L'intento era quello di eliminare le sperequazioni sociali con la costruzione dello Stato sociale, ma adesso, come saprete, Oxfam ha pubblicato una relazione qualche mese fa in cui ha mostrato che meno di 60 persone hanno la stessa ricchezza della metà della popolazione mondiale. Se leggete un importante libro di Thomas Piketty, La crescita delle sperequazioni sociali, saprete già che nelle società sviluppate adesso praticamente l'1% dei più ricchi ha la stessa ricchezza del 90% della società. E quindi va detto che questi esempi permeano un po' tutti i livelli, non si limitano ad un livello. Per esempio, un sottoinvestimento nell'ambito dell'istruzione impedisce la mobilità sociale, che era migliore negli ultimi 50 anni rispetto al passato precedente in Europa. Ma non è solo questo. All'atto pratico, questo nuovo sforzo di cambiare le relazioni di produzione va a bloccare il potenziale delle forze di produzione. In una recente relazione della FMI, e faccio riferimento all'FMI perché sapete che è un po' il simbolo del capitalismo, è stato riferito un risultato. In presenza di sviluppo, e quando il reddito del 20% più basso della popolazione in una società aumenta, quando i vantaggi dello sviluppo non si limitano all'1% ma vengono estesi anche ai più poveri, poi nel periodo successivo la crescita è 4 volte più veloce rispetto al contrario, ossia quando il beneficio della crescita va solo al 10% più ricco all'interno di una società. Quindi la narrativa fondamentale dei nostri rivali per cui queste politiche neoliberiste sono necessarie perché aiutano la crescita sono fallaci, non solo in quanto non vanno a vantaggio della maggioranza della società, ma anche perché non aiutano nemmeno lo sviluppo dell'economia. Anche qualora non ci interessassero affatto gli altri effetti a livello di società. Ora in Europa ci troviamo in una situazione alquanto particolare. C'è una sfiducia generalizzata nei confronti dell'elite, dovuta precisamente a queste politiche. Le prospettive per il futuro che per la prima volta sono peggiori per i nostri figli rispetto al passato. E siamo in presenza anche di una fiducia e di una infelicità diffuse, senza che questo si sia ancora cristallizzato in posizioni politiche concrete. In alcuni paesi, nell'Europa centrale, vediamo che questa reazione sta assumendo la forma di una espressione politica di estrema destra, xenofoba. In pratica si sta ripetendo quello che è accaduto negli anni 20 e 30 del secolo scorso, quando la borghesia stava cercando di dimostrare che era possibile individuare la causa della crisi e delle difficoltà nell'altro, e l'altro erano gli ebrei, adesso sono i rifugiati o gli immigranti. D'altro canto abbiamo visto anche segni positivi nel sud d'Europa, non solo in Grecia ma anche in Portogallo e addirittura anche in Spagna, nonostante il fatto che i risultati delle elezioni non siano stati quelli che io personalmente auspicavo. Io speravo che il risultato sarebbe stato molto meglio e in linea con quanto è accaduto in Portogallo. Però qual è la situazione? In questa situazione le elite in alto non sono in grado di governare come in passato, e quelli che sono sotto, il popolo, non vuole essere governato come in passato. E questa è una vera e propria sfida per tutti noi. Come possiamo dare un'espressione politica concreta a questa sensazione amorfa di scontento? E a livello europeo e nazionale cosa bisogna fare? Perché se abbiamo imparato qualcosa, e lo abbiamo imparato sulla nostra pelle in Grecia, è che non è possibile avere un paese sociale in un'Unione Europea neoliberista. Quindi il compito politico fondamentale è cercare di cambiare l'equilibrio di forze a livello europeo e a livello nazionale, e soprattutto dove abbiamo un vantaggio, sindacati più organizzati, una maggiore influenza della sinistra, per cercare di cambiare anche il panorama politico interno. A livello di Unione Europea è importante avere una nuova alleanza politica tra noi della sinistra e altre persone che hanno mentalità analoghe, gli ecologisti, i verdi e anche la sinistra dei socialdemocratici, perché adesso i socialdemocratici si trovano di fronte ad un dilemma esistenziale. Se perseguono la loro alleanza con i neoliberali come è avvenuto in passato, avranno lo stesso destino del PASOK. Quindi ci sarà una pasochificazione, ossia l'evaporazione di una corrente politica che non ha nulla di nuovo da dimostrare se si identifica in modo totale ed assoluto con il neoliberalismo. Al contrario, se invece optano per una nuova alleanza strategica con noi, come è successo in Portogallo, ci saranno dei segnali positivi nel Parlamento europeo, e io spero che ciò possa accadere lì, ma anche in Spagna. E ciò potrebbe trasformare in modo radicale e profondo l'equilibrio dei poteri in Unione Europea. Contemporaneamente dobbiamo cercare di cambiare l'attuale quadro istituzionale neoliberista con l'apparato neoliberista creato dal Trattato di Maastricht. Non è possibile adottare delle politiche sociali in Europa, quindi dobbiamo cambiare radicalmente questo modello, iniziando da rafforzare ciò che possiamo di questa dimensione sociale estremamente povera e sottile dell'Unione Europea. Abbiamo visto anche gli esercizi di relazione pubblica della Commissione Europea nell'ultimo anno, dicendo che attueranno un pilastro di diritti europei. Questo è un tentativo ideologico di relazioni pubbliche, e ovviamente non dobbiamo fermarci a posizioni di questo genere. Per esempio, dobbiamo proporre delle soluzioni immediate, come l'introduzione, proposta peraltro al Consiglio dei Ministri, di un Eurogruppo dei Ministri del Lavoro, perché adesso in pratica l'Eurogruppo dei Ministri delle Finanze sono diventate un supergruppo sotto il dominio tedesco, di solito Schäuble, che praticamente detta la propria linea a tutti gli altri organi dell'Unione Europea. Noi in Grecia ci troveremo nella situazione assurda di avere le nostre proposte di riforma del diritto del lavoro discussa non nella riunione dei ministri del lavoro, ma nella riunione dei ministri dell'economia. E diciamo che è quantomeno bizzarro ed irrazionale. E ora, solo per suffragare l'argomentazione per cui dobbiamo cercare di creare al contempo un nuovo blocco di alleanza a livello europeo e cercare un tassello alla volta di cambiare anche la struttura interna dell'Unione Europea. Questo non è possibile di fronte all'attuale situazione di equilibrio di forze, ed è per questo che dobbiamo cercare di cambiare proprio questo equilibrio di forze. A livello interno, come sapete, siamo stati costretti ad un compromesso estremamente doloroso a luglio, dopo il colpo di Stato rappresentato dalla chiusura delle banche. Abbiamo sottovalutato la volontà dei cicli politici delle cerchie politiche più estreme in Europa di sacrificare un paese piccolo come il nostro, solo per dimostrare che non c'è un'altra politica economica alternativa al neoliberismo. Le nostre banche sono state chiuse e io ho detto che è stato un colpo di Stato proprio perché questo era contrario al mandato della Banca Centrale Europea. In questa situazione avevamo tre alternative: una, continuare una lotta contro una situazione di potere molto avversa a noi, con le banche chiuse per settimane o quantomeno per giorni, perché se non funzionano le banche non può funzionare l'economia, non ci sono le risorse per pagare gli stipendi, eccetera. Questo è un sacrificio eroico, ma un sacrificio che non sarebbe andato a favore né del nostro popolo né dei popoli europei, perché queste sfere estreme in Europa volevano essenzialmente far vedere che qualsiasi politica alternativa avrebbe portato alla catastrofe. La seconda alternativa era quella di rassegnare le dimissioni, di restituire il potere alle forze del vecchio sistema politico corrotto in Grecia, o concordando di entrare in una grande coalizione e pertanto praticamente rinunciando a qualsiasi potenziale di resistenza, oppure semplicemente ritirandoci e affidando loro il potere politico. La terza alternativa era quella di accettare questo doloroso compromesso come parentesi nel nostro sforzo per cambiare la Grecia e tramite essa cambiare l'Europa. Vi spiegherò adesso che cosa abbiamo cercato di fare. Ovviamente, firmando questo compromesso, noi di fatto avremmo violato la volontà del popolo se non avessimo tenuto elezioni, perché quello che stavamo facendo era molto diverso rispetto a quello che avevamo promesso e che non siamo riusciti a mantenere. Esattamente, è proprio per questo che poi siamo andati alle elezioni, per spiegare al popolo greco perché avevamo accettato questo compromesso, e proprio perché i greci si sono resi conto che si trattava di un compromesso forzato. Ciò non rappresentava una resa delle nostre idee e quindi di fatto ci hanno detto: provateci ancora. La stessa percentuale che avevamo ottenuto a gennaio. Quindi adesso la nostra politica è la seguente: abbiamo firmato un protocollo più leggero rispetto al precedente, ma essenzialmente un testo di natura neoliberista. Il nostro sforzo è cercare di neutralizzare quegli impegni che abbiamo dovuto accettare con delle contromisure nelle nostre politiche che promuovano una politica diversa, una politica della sinistra, nella misura in cui ciò è possibile in un'economia come quella greca, ovviamente anche cercando di equilibrare gli effetti delle misure di austerità protratta con altre misure, ancora una volta da noi progettate, che promuovono lo sviluppo, ma uno sviluppo equo, uno sviluppo e una crescita che vadano a beneficio dell'intera società. Faccio un esempio, le riforme delle pensioni. C'era l'impegno dettato dall'FMI di ridurre dell'1% la spesa pensionistica. Lo dobbiamo fare perché c'è la nostra firma, ma abbiamo cercato di condividere questa torta molto più piccola di pensioni in modo molto più equo e giusto. Quindi invece di tagliare le pensioni, noi abbiamo riformato il sistema pensionistico con due principi fondamentali, che sono principi fondanti per la sinistra: eguaglianza, per la prima volta in Grecia tutti pagheranno i contributi se hanno un salario con la stessa regola armonizzata, a prescindere dal fatto che lavorino nel settore pubblico o in quello privato. Un salariato, che sia salariato, che sia professionista, che sia agricoltore o che lavori nella marina mercantile. Poiché però l'eguaglianza non è sufficiente, abbiamo aggiunto un elemento di giustizia sociale, introducendo per la prima volta in Grecia una pensione nazionale finanziata non dai contributi ma dalle imposte, pari alla soglia della povertà, il 60% del reddito mediano. Ora stiamo cercando di invertire a livello di relazioni sindacali tutta questa deregolamentazione che ha avuto luogo nel corso degli ultimi 5 anni. In pratica l'FMI ha cercato di fare in Italia quello che ha fatto 40 anni fa con una deregolamentazione totale delle relazioni sindacali e in un contesto di carenza di democrazia. Parlo di gap democratico perché quando l'FMI nel 2012 ha chiesto un'importante riduzione del salario minimo, tutti i sindacati, tutte le organizzazioni datoriali, tutti i partiti politici hanno detto che non era una mossa giusta, che avrebbe peggiorato la recessione. E nonostante tutta la società e tutti i rappresentanti politici l'abbiano detto, i creditori hanno comunque imposto questa riduzione dei salari. Adesso noi stiamo cercando di invertire questa tendenza. Il nostro obiettivo fondamentale è il ritorno della negoziazione collettiva, perché il dialogo sociale sta al fulcro, al cuore del modello sociale. Nel protocollo di luglio, per la prima volta, abbiamo limitato, ovviamente stiamo il potere dei nostri creditori, facendo di noi stessi uno degli assi fondamentali della discussione, ossia per la prima volta non ci limiteremo a reagire sulla difensiva, reagendo contro misure che loro ci vogliono imporre, ma adotteremo un modo proattivo ed offensivo, tornando al modello sociale europeo del passato. Abbiamo già convinto per esempio le organizzazioni sindacaliste, anche alcuni datoriali, quelli che in gergo brussellese si chiamano parti sociali, e tutti hanno concordato nel dire che per noi è necessario tornare all'autonomia collettiva, che non è più lo Stato a dettare il salario minimo, ma il contratto, l'accordo tra i datori di lavoro e i lavoratori. E durante questa tornata negoziale abbiamo cercato di introdurre un livello di protezione dei diritti dei lavoratori. In realtà quello che sta accadendo adesso in Grecia è una vera e propria giungla del mercato del lavoro, dove molte persone lavorano per 100 euro al mese. con i mini job versione greca. Abbiamo ancora un 25% della forza lavoro disoccupata. Nel primo anno e mezzo abbiamo cercato di mitigare gli effetti della crisi, che è veramente una crisi umanitaria. Abbiamo passato delle normative, approvato delle leggi che costituiscono una sorta di carta prepagata con cui i poveri greci possono acquistare cibo. Abbiamo ricollegato l'elettricità a centinaia di migliaia di famiglie che non erano in grado di pagare la bolletta energetica. Ma ovviamente, come capirete, questo non è sufficiente. Dobbiamo ritornare a una normalità e un prerequisito per farlo è la ripresa dell'economia. Ci sono alcuni segni positivi. Negli ultimi 2 anni la disoccupazione si è ridotta del 2% e le proiezioni dell'OCSE hanno mostrato che possiamo mantenere questa riduzione del 2% all'anno. Se lo riusciamo a fare, se nella prossima tornata negoziale riusciamo a invertire le relazioni di lavoro alla Pinochet che ci sono state imposte, se possiamo ritornare a uno sviluppo a beneficio di tutti e non solo di pochi, allora c'è speranza per la Grecia. E io credo fermamente che noi ora ci troviamo di fronte a un momento storico per l'Europa. Tutti nei nostri paesi, tutti dobbiamo cercare di rafforzare questo nuovo blocco di potere delle forze del lavoro. Per la prima volta il neoliberismo in Europa non è in modalità attacco ma in modalità difesa e non dobbiamo quindi dare loro la possibilità di riprendersi. Non è certo compito facile, è più facile per le forze xenofobe della destra cercare di trovare dei capri espiatori, ma noi abbiamo un'opportunità storica e non ce la possiamo.
Allora, come avete visto, la discussione diciamo, si è allargata di molto, noi e ovviamente diciamo, una discussione di assoluto interesse, stiamo parlando delle cose che abbiamo vissuto anche drammaticamente nell'anno che sta alle nostre spalle. Noi finiremo questa sessione, la prolungheremo fino, abbiamo cominciato con 20 minuti di ritardo, la finiamo alle 12 in modo da lasciare un po' di spazio al dibattito. Annuncio fin da ora che alle 12 ci sarà la presentazione del libro C'è rimasta la ragione con Ivan Nardone, mentre il meeting informale di FM si svolge non in questo hotel ma alla terrazza dell'hotel Nobile. Detto questo, chi è che chiede di intervenire? Lì. E vi mettete per favore alla destra di Giorgos. Ok, per la registrazione con quella.
Buongiorno.
A me è meglio se li mettete in fila. Io non ce la faccio. Ok, anzi.
Francesco Cocchi, giovane proletario economista. Vorrei chiedere una precisazione a Pierre Laurent. Ho sentito parlare di garanzia giovani. A me fa venire in mente degli orrendi pensieri, cioè il progetto europeo, Youth Employment Guarantee, che in Italia non è altro che un nuovo sistema di sfruttamento dei giovani neodiplomati o neolaureati, che tendenzialmente prendono dai 500 agli 800 euro e ricoprono impieghi equiparabili a quelli di un lavoratore normale. Quindi sarei interessato a sapere un po' più nel dettaglio insomma, in che cosa consiste questa norma nella legge francese. Noi in Italia non siamo la Grecia, ma non siamo neanche la Francia, che da una prima impressione mi pare sia nonostante tutto messa leggermente meglio. Da noi i lavori part-time sembrano lavori part-time, non sono mai lavori part-time. Il lavoratore part-time spesso e volentieri lavora a tempo pieno con lo stesso stipendio. E avrei una proposta concreta per quanto riguarda il sindacalismo italiano. Probabilmente sarebbe interessante se il sindacato si adoperasse per la trasmissione delle competenze dai lavoratori che vengono esclusi, magari per anzianità o per competenze, per troppe competenze, verso i giovani lavoratori che entrano nel mondo del lavoro. Trovo però che molte volte l'opposizione di un giovane che è necessaria e spesso non è politica, è un'opposizione a delle condizioni di lavoro che sono inaccettabili, umanamente inaccettabili, rischi di spingere i giovani lavoratori all'estremo del mondo del lavoro, al di fuori del mondo del lavoro, per la sua crescente precarizzazione. Quindi, come dicevamo prima, tende a mancare il rapporto di forze per diminuire l'orario di lavoro. In questa condizione diminuirà sempre di più, perché il lavoratore protetto dal sindacato, perlomeno in Italia, anche per ragioni anagrafiche, tenderà a diminuire. Quindi ritengo che le competenze trasmesse da un lavoratore licenziato dal Marchionne, dal grande imprenditore di turno, possano servire per creare un nuovo sistema cooperativo che permetta ai lavoratori licenziati di invertire il rapporto di forze e di non essere esclusi dal mondo del lavoro quando lasciati a casa perché si oppongono a condizioni ingiuste. Ok, fondamentalmente è questo. Poi io vorrei fare una piccola precisazione. Da proletario le sinistre sono mie avversarie di classe, un socialdemocratico, un membro del PASOK o del Partito Democratico può cambiare idea, ci si può sbagliare, viene e si iscrive nelle nostre organizzazioni, altrimenti non faccio alleanze con lui. Grazie.
Grazie Francesco, il secondo, prego, presente.
Thank you very much, I'm Claudio Welling.
Sono Claudio Welling dal partito La Sinistra di Link dalla Germania. Ho due domande, la prima è per Pier.
Mr. Lott will imitate
potrebbe... I don't really, non so veramente quali sono le sue motivazioni, non capisco perché Hollande sta facendo quello che sta facendo, perché il partito socialista in Francia, questa facendo, non capisco.
Non si può andare a più in basso. Allora, perché sta facendo quello che sta facendo?
Seconda domanda, direttamente al ministro greco del lavoro.
Ora,
non so se posso chiederlo più tardi, magari posso mandare, perché la domanda è diretta.
Dillo mentre intervieni e poi glielo riportiamo, se no diventa un problema.
Ok. My question to the Minister of Labor is, I don't understand what's going on in Greece now, because I met Alexandros 2 years ago in Germany, and I lived for 2 years in Portugal, and I explained the situation there, said to me, oh, I know we have the same situation in Greece, and it's much more worse than in Portugal, but it will change Europe. And I thought, oh, that's a cool guy, there's hope, okay, we can make a European project with him. And then he was in power, and half a year later, now we have this situation in Greece, and the Minister of Labor said, yeah, but we have three possibilities, and the possibility to resign was the possibility,
quindi potevo anche rimetterci, ma non è una possibilità proprio per noi.
Questa è un'argomentazione
perché il bene più alto nella politica è
Proporrei che negli interventi di inizio, se ci sono altri interventi, si mettono in coda, altrimenti li chiudiamo.
Buongiorno a tutti e a tutti, mi chiamo Giulia Pinno, che sono di Fondazione Comunista e sono femminista, stavo per dire di Fondazione Femminista, va bene, provo a dare più difficile, provo a dare manforte a Roberta in una visione di genere che è un po' mancata. Allora, io credo che la chiave di lettura sia davvero la precarietà, perché? Perché precario, almeno in italiano, ha la stessa radice etimologica di pregare, credo che questo già la dica lunga, cioè lavoro precario significa trovarsi nella situazione in cui non si ha un diritto ma si ha un favore, ed è quello che sta succedendo nel mondo del lavoro. E la precarietà non significa però soltanto avere un contratto a tempo determinato, la precarietà è diventata la cornice nella quale ci si muove. Non è un caso che le lotte femministe degli ultimi anni in Italia usavano lo slogan "la precarietà rende sterili", e qui c'è la mia prima richiesta. Io vi prego davvero in tutte le sedi di utilizzare sempre il termine tempo di lavoro e tempo per sé, perché altrimenti il rischio è che qui si parli di tempo di lavoro pagato e tempo di lavoro non pagato, e non è la stessa cosa. Se pensiamo che da una recente ricerca è emerso che in Italia le donne hanno ogni giorno 90 minuti di tempo libero in meno degli uomini, che significa in un anno 3 mesi di lavoro non pagato, capiamo che cosa intendo dire. Ma non è solo questo, grazie. Sono proprio i termini del lavoro che sono cambiati. C'è un orario di lavoro formale e un orario di lavoro informale, per cui è diventato un obbligo tacito la richiesta che ogni lavoratore controlli sempre la posta elettronica sul proprio cellulare, sul proprio tablet o sul proprio computer. È una richiesta. A me è capitato di sentirmi dire a lunedì: ah, ma non hai ancora fatto quella cosa, mi era stata richiesta venerdì alle 10:30 di sera. C'è una parola magica nel mondo del lavoro che è disponibilità. È la cosa che viene chiesta e che viene premiata. I premi aziendali vengono dati a chi è disponibile. Sempre più spesso leggo, mi occupo di personale, nei curriculum delle giovani donne, curriculum europeo, dove c'è scritto altre competenze, c'è scritto "sono molto adattabile". Quindi donne a disposizione. Potrei dire molte cose, mi limito a 2 battute. Messer Roland diceva: spero nella garanzia giovani. Il termine garanzia naturalmente garantisce il datore di lavoro. Mi spiace dare un dispiacere a Francesco, ma le garanzie giovani in Italia sono state pagate 450 euro al mese, non 800, 150 dal datore di lavoro, 300 dall'Istituto della Previdenza, che le paga se le paga, e non hanno dato luogo ad assunzioni, quindi questo è un altro problema. E invece a lei dico, finito, una battuta, lei ha detto: capisco quanto sia difficile che le persone raggiungano il modo di pensare di sinistra, io però dico che faccio dei laboratori nelle scuole contro le discriminazioni, e parlando di lavoro e dei problemi di lavoro, una bambina di 12 anni mi ha detto: ma scusi prof, ma se chi lavorasse di meno non ci sarebbe più lavoro?
lavoro per tutti. Se ci arriva una bambina di 12 anni, non finisco la frase.
Io credo che è stato veramente molto bene da Roberta di ricordare le grandi lotti negli anni 80 del secolo scorso, e infatti noi abbiamo raggiunto la settimana di 35 ore in Francia per legge, in Germania attraverso il contratto. Però si deve chiedersi adesso, quando noi parliamo di nuovo della riduzione del lavoro, credo che questo sia necessario, però dobbiamo anche prendere in considerazione come è stato realizzato la riduzione dell'orario. Qual è la realtà aziendale oggi? Noi abbiamo adesso una riduzione dell'orario, però dall'altro lato abbiamo un prolungamento dell'uso delle macchine per ridurre i costi, e noi abbiamo una situazione che abbiamo un orario molto flessibile, non a favore del lavoratore, a favore del capitale, a favore dei imprenditori. E questa è un'esperienza molto importante, difficile, e quando noi parliamo oggi della riduzione dobbiamo affrontare l'organizzazione del lavoro sul livello aziendale. Vuol dire noi dobbiamo collegare la questione della riduzione dell'orario alla questione dell'organizzazione del lavoro. Ci vuole un controllo delle condizioni di lavoro. Senza di questa cosa non si può realizzare, non si può affrontare questa questione, perché oggi abbiamo una situazione totalmente differente rispetto agli anni 80, e io sono grato anche alla compagna di rifondazione che ha parlato adesso. Dobbiamo affrontare anche la questione del lavoro precario, e questa è una grande sfida, e per questo credo che il discorso sulla riduzione dell'orario è molto necessario, però dall'altro lato dobbiamo anche prendere in considerazione la realizzazione e trovare soluzione per un'altra organizzazione del lavoro.
Buongiorno, Said, la Voix Démocratique Maroc.
Del Marocco, alcune domande sono già state fatte, quindi non vorrei ripetere.
Rispetto
alla riduzione dell'orario di lavoro, volevo dire che non è soltanto
non ci si lascia soltanto tempo per il divertimento, si
riconosce anche una rivalorizzazione dell'orario di lavoro, perché
una sorta di
furto da parte dei creditori sul nostro salario sociale, anche perché quando ci consumano di meno le medicine, ci si pagano di più i trasporti, ci si aumentano le bollette, eccetera. Tutto questo va a diminuire il valore del nostro salario sociale.
Si le chômage accompagne bien le système capitaliste, ce n'est pas une mauvaise volonté ou un échec de la droite ou de la social-démocratie qu'on arrive à un système, à un chômage aussi facile que ça. C'est bien aujourd'hui au niveau d'une situation où le travail devenu de quartier une variable d'ajustement pour organiser une condition que le souhaite le système capitaliste aujourd'hui. Ce n'est pas non plus un secret que toutes les réglementations qu'on vit aujourd'hui, y compris la loi de travail, y compris ce qui se passe en Belgique, c'est bien une réponse à tous les accords de libre-échange qui se font aujourd'hui, qui met tout en concurrence, y compris les salaires, les salariés, les travailleurs, pour les diviser, pour tirer vers le bas les salariés pour plus de précarité. Donc au niveau du travail, cet acte de dignité qu'on fait tous les jours pour valoriser et faire valoir notre savoir-faire, et ce n'est pas que ça. Le travail, c'est aussi une création de richesse. Et c'est même multinationales qui pillent partout, c'est même organes lobbies qui continuent à favoriser ce néolibéralisme. Ce sont les mêmes qui placent dans les paradis fiscaux. Ce sont les mêmes qui font les experts de l'évasion fiscale. C'est à ce niveau-là Con i politiciens, il y a un travail fondamental à faire, et je pose mes questions, est-ce qu'il ne s'agit pas aussi d'une compassion, une redistribution des richesses, surtout du système fiscal en faveur des plus démunis? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une lutte contre l'immigration, toute privatisation qui s'oppose? Est-ce que ce n'est pas un cadre aussi complémentaire pour le combat qu'on met sur une bonne loi du travail?
Hello, I'm Wolfgang Piller from Izquierda Unida, Spain. I wanted to touch on two points.
Io vengo dalla Spagna, volevo menzionare due punti quanto alla discussione odierna. Uno, credo che dobbiamo iniziare a parlare anche di competenze, cosa particolarmente importante nel caso delle donne, perché chi ha definito che un ingegnere altamente competente venga pagato più di una badante altamente competente, oppure che alcuni calciatori non possono vivere del proprio lavoro, mentre altri evasori fiscali come Messi guadagnino 300 milioni di euro. Io credo che noi dovremmo parlare non solo di salario minimo, ma soprattutto di salario minimo.
Grazie. Do una precisazione e una domanda avevo. Sono Bertoli Daniele, PRC, Fondazione Comunista. E già ieri avevo parlato della possibilità di poter avanzare la proposta di 6 ore lavorative al giorno europee e salario minimo europeo basato sulle migliori condizioni. Qualcuno come opposizione tra i nostri avversari vi dirà ma così rovinate le aziende. Questa cosa delle 6 ore, tenevo a precisare che non è che non sia mai stata tentata, la sappiamo che è già stata tentata con successo in Svezia e ha dato addirittura un aumento della produttività. È aumentata la produttività, è aumentata la felicità, perché si è pensato prima ad aumentare la felicità. E questo è la migliore opposizione, è la miglior argomentazione alle opposizioni dell'avversario, perché è evidente che loro in fin dei conti della buona produttività non se ne fanno niente, vogliono la sua commissione, non è.
Scusa se vuoi stringere perché
va bene, e questa era la precisazione. Poi una domanda a Catrugalus. C'è una cosa che non sono riuscito mai a capire nella questione dell'attacco alla Grecia a Sirisa, a Sirisa, ossia perché non avete accettato l'aiuto che vi era stato offerto dalla Russia, perché arriva due volte, vogliamo andare a prendere le registrazioni, due volte Putin si è offerto di aiutarvi e i soldi ce li aveva e non avrebbe pesato su di lui. La Russia aveva tutti gli interessi di aiutare la Grecia. Oppure quale dinamica in corsa che abbia bloccato o che abbia deviato questa cosa qua? È una cosa che non ho ancora capito e che voglio capire, grazie.
Io vi chiedo scusa se si può essere più possibile rapidi, perché sì, altrimenti...
Cerco di essere rapido, sono Mario Del Bellis di Rifondazione Comunista e dell'Unicobas, voglio dirlo perché oggi finalmente si parla anche delle forze sindacali che sono importanti anche per costruire un'altra Europa, diciamo. E quindi è come pure si è dimenticato un po', diciamo, tra le relazioni, no, l'intervento delle donne, ma per fortuna è stato compensato dagli interventi adesso. Anche il lavoro nelle scuole è stato dimenticato, nel senso che volevo ricordare che in Italia c'è stata una grande esperienza proprio fino a un anno fa di movimento nelle scuole, noi insegnanti, lavoratori delle scuole, che hanno messo in crisi il nostro governo Renzi e che poi è stato messo in difficoltà anche da alcune forze sindacali, che sappiamo che non c'è questa unità che vorremmo che ci fosse. Insomma, d'altra parte ci sono influenze diverse, insomma, anche di compatibilità o incompatibilità col governo. Quindi volevo ricordare questa esperienza fatta e come importante, come è stato detto, il lavoro culturale, insomma, ecco, insieme quindi al lavoro, il lavoro fatto dai lavoratori e l'esperienza dei lavoratori nelle fabbriche, nelle scuole, anche negli ospedali, eccetera, è importante che per dare una prospettiva all'Europa ci sia, come stavo anche detto, un lavoro culturale. Quindi il lavoro della scuola è ancora più importante per questo, diciamo. Ecco, quindi vorrei dire che insieme alla rifondazione femminista ci fosse anche una rifondazione sindacale, diciamo, proprio in una concezione confederale, un'altra confederalità. Quindi sono d'accordo con quello che ha detto Landini, Rinaldini, insomma. E comunque condivido invece anche quello che ha detto il compagno ministro del lavoro greco. Sono l'anno scorso in Grecia e ho visto le difficoltà e penso che sia importante continuare su questa prospettiva. Grazie.
Scusate, ma
molto brevemente, Susanna Cubi, Italia. Io volevo semplicemente dire, siccome non siamo proprio prossimi alla rivoluzione per modificare i rapporti di forza, penso che i compagni francesi, greci ci hanno ci hanno appunto convinti tutti della assoluta necessità di una riduzione dell'orario di lavoro, probabilmente ancora più consistente, anche per risolvere il problema, fra l'altro, dell'immigrazione, che altrimenti per una vera integrazione degli immigrati sarà possibile soltanto attraverso l'integrazione del processo di lavoro. Siccome non siamo davanti appunto a un cambiamento dei rapporti di forza, bisognerà poi finanziare questo. E vorrei, come ultima cosa, mettere nel dibattito con una domanda anche al ministro Greco, la questione posta alla sinistra europea di aprire finalmente o riaprire il discorso dei debiti pubblici in Europa, che sono quelli che a livello greco, a livello italiano, a livello francese, a tanti altri livelli strangolano i popoli e strangolano ogni prospettiva di cambiamento concreta, reale, in termini appunto di miglioramento dello stato sociale.
Ok, allora diamo la parola per le repliche in ordine inverso. Ovviamente, essendo stata molto ampio lo spazio a disposizione dei primi interventi, diciamo le repliche sono necessariamente brevi, perché altrimenti salta la presentazione del libro. Vi chiederei se è possibile di stare nei 5 minuti.
2 minuti.
Prego.
Thanks. First of all,
grazie. Innanzitutto mi spiace essermi dovuto assentare per un minuto, ma era una telefonata molto urgente a volte quando sei al governo. Comunque ho sentito anche la domanda che mi è stata rivolta quando ero assente, mi è stata girata. Non credo. Ho già cercato di spiegare perché. Non c'era una vera alternativa per noi o per l'Europa, perché il dovere di tutti i soldati è cercare di rimanere per vincere la battaglia successiva e anche la guerra, nonostante la sconfitta. È chiaro che non abbiamo vinto la battaglia di luglio, l'accordo che abbiamo sottoscritto era peggiore rispetto a quello che noi speravamo di poter ottenere, ma restituire il potere politico all'establishment politico corrotto in Grecia sarebbe stato una violazione della fiducia che i cittadini greci avevano riposto in noi. E ricordiamo che questo è successo non solo a gennaio ma anche a settembre, dopo l'accordo, proprio perché tutti in Grecia si sono resi conto che si era trattato di qualcosa di estremamente doloroso ma necessario come compromesso. Per quanto riguarda la domanda sulla Russia, abbiamo cercato di trovare fonti alternative di finanziamento durante la crisi, proprio perché se, se avessimo trovato delle modalità adeguate, alternative per finanziarci, avremmo avuto una posizione negoziale molto più forte e non abbiamo pensato solo alla Russia, abbiamo pensato alla Cina, abbiamo pensato anche ad altri paesi che si trovano fuori dall'establishment, Venezuela, Iran, nessuno nella Russia, nessun altro è stato in grado di offrirci risorse finanziarie equivalenti a quelle che erano necessarie per noi per poter affrontare il problema. Quindi non è qualcosa che noi abbiamo evitato, è qualcosa che abbiamo cercato di fare. Giusto per non dare false impressioni, non l'abbiamo fatto per uscire dall'Unione Europea e prendere i soldi da Putin. Noi volevamo rimanere nell'Unione Europea proprio perché la volevamo cambiare, proprio perché volevamo una Grecia sociale in un'Europa sociale, ma abbiamo anche cercato di trovare delle alternative finanziarie per poter avere una qualche leva negoziale. Per quanto riguarda invece l'ultima domanda, stiamo cercando di mettere sul tavolo il debito non solo per l'interesse del nostro popolo, la prova palpabile del fallimento delle politiche dell'FMI e dell'Unione Europea è che questo è cresciuto, è aumentato, no, non è diminuito durante il periodo di crisi. E quindi immaginate, adesso abbiamo praticamente la metà della popolazione greca vicino alla soglia della povertà, abbiamo un quarto della popolazione disoccupata, abbiamo lo smantellamento pressoché totale del nostro stato sociale e il debito che nel 2010 si attestava al 120% del nostro PIL, adesso invece è al 180%, quindi il debito è aumentato del 50% a conseguenza di queste politiche palese che non possono essere continuate. E concludo dicendo che la situazione esistente in cui i paesi della periferia si stanno impoverendo e i paesi del centro, oppure diciamo per essere espliciti la Germania, si sta arricchendo, questo sta mettendo a repentaglio il futuro stesso dell'Unione Europea, la coesione è quello che è in ballo. E sarà una situazione inevitabile se non avremo il modo di evitare la situazione.
Due cose, per quanto riguarda la questione dei giovani e del passaggio delle competenze dagli anziani ai più giovani, è vero il problema, però attenzione che oggi i giovani sono un'altra cosa, lo dice uno che sono un'altra cosa e bisogna anche molto ascoltarli, bisogna molto ascoltarli. Perché oggi c'è una cesura storica, quando io sono cresciuto a cominciare la mia militanza, prima politica, PC, poi sindacati, eccetera, eccetera, c'era il Vietnam, c'era il fatto che la gente, nel senso comune della gente, era possibile anche un altro sistema, ma non che fosse quella roba là, ma che quella roba là stava ad indicare che quello esistente non era l'unico sistema possibile. Oggi non è così, oggi fa parte di una storia. I giovani oggi, quando parlano di sinistra, ci piaccia o meno, ma pensano anche a Renzi, a Hollande e quello che sta succedendo a livello di storia. Ci piaccia o meno, quindi il problema è anche quello di ascoltare. Io francamente dico sempre, cioè, una storia è finita, cioè, sono loro che devono ricostruire una nuova storia, perché più di tanto il problema è avere un rapporto anche di ascolto e ovviamente di dialettica, perché io non rinuncio alle mie idee, ma guai assolutamente a pensare di trasmettere a loro una cosa che oggi non è più proponibile. Seconda cosa, solo una considerazione sulla Grecia, non entro nel merito, però io ve la dico così, io ho vissuto la cosa della Grecia, le scelte del gruppo dirigente di Alexis eccetera, con grande angoscia, perché capisco la terribile situazione in cui si sono trovati le scelte che dovevano compiere, e l'ho trovato anche in Italia antipatico il fatto che chi non è in grado di fare nulla nel proprio paese si mette a dire da lei si scoprirà. Perché forse se la Grecia non fosse stata da sola e ci fosse stato un movimento europeo compreso in Italia che avesse una dimensione di massa, forse con tanti Greci poteva avere una maggiore possibilità di gioco. Il problema è che si è trovata totalmente isolata, e sentirmi, dico anche i dirigenti italiani, che il giorno dopo casomai aver votato il fiscal compact in Parlamento, si mettono a dire che cosa avrebbe dovuto fare lei, che si fa un po' di dire le palle.
Oui, en deux minutes, voir sur quoi intervenir. Le point que je voulais relever, c'est que la bataille pour la réduction collective du temps de travail, c'est une bataille totale. On a dit, je veux dire, dans les années 50-60, il y a eu l'école de Chicago qui a travaillé sur les idées du néolibéralisme et qui étaient des idées vraiment minoritaires. Et ils ont fait un travail de fond pour gagner les esprits sur des idées, si les riches sont plus riches, ça aura un effet bénéfique sur l'ensemble de la société. Si le coût du travail baisse, ça va augmenter l'emploi, etc. Il y a toute une série d'idées qu'ils ont travaillé à long terme au corps, dans le cerveau des gens. Nous, avec la gauche, on doit faire la même chose. Travailler sur nos idées. Et c'est un travail de long terme. Quand en 1866, on est inscrit au Congrès international la journée des 8 heures, ce n'était pas pour qu'elle soit réalisée en 1867. Il y a eu un travail, je pense qu'en France et en Belgique, ça a été un peu plus ou moins au même moment que la journée des 8 heures s'est réalisée après la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu un rapport de force considérable qui l'a permis. Mais le fait qu'on relance ce débat d'idées, ça déplace le débat d'idées à gauche. Depuis qu'on a lancé cette idée sur la réduction collective du temps de travail, il faut voir la peur qu'il y a eu dans plein de fédérations patronales qui sont intervenues, qui ont écrit des cartes blanches en Belgique pour dire que c'était de la folie, qu'on allait mettre l'économie en danger. Ils ont repris un peu, en fait, les discours des patrons. Je vais vous citer une citation. C'est un patron des malteries, le Malte, hein, vous savez, la Belgique est un pays de la bière, donc des malteries c'est très important. En 1907, qui disait « La concurrence étrangère est déjà fort importante ». Donc on est en 1907. Hein. Elle augmente. Si on avait une réduction du temps de travail, ça augmenterait nos conditions de manière désastreuse. Et ce patron faisait écho à l'ensemble des patrons par rapport au mouvement croissant pour la journée des 8 heures. Tout ça pour dire que la question de la concurrence internationale, la question de la concurrence internationale a été utilisée depuis très longtemps pour casser l'idée d'une réduction collective du temps de travail. Même chose pour l'aspect de vouloir que c'est en travaillant individuellement plus qu'on va gagner plus. C'est ce que les patrons disaient déjà au 19e siècle, c'est ce que Sarkozy a repris. L'avenir est d'en travailler plus pour gagner plus. Alors que la réalité, même si intuitivement certains pourraient y croire, la réalité c'est que si on travaille plus, on va en fait gagner moins et mourir plus tôt. Donc là-dedans, je veux dire, on a un combat idéologique à mener, point par point, sur l'ensemble des points, si on veut gagner la bataille. C'est un combat qu'on ne va pas gagner sur les semaines, les mois à venir. C'est un combat de fond à travers lequel on pourra réenchanter, réenthousiasmer les gens autour d'idées de gauche. Merci.
Io penso che il partito della sinistra europea che va anche al congresso discuterà della riduzione dell'orario di lavoro, la rimetterà al centro, questo è stato l'inizio. La parola a Pierre.
Sì. Soltanto
un piccolo accenno sulla garanzia giovani, perché mi avete stimolato proprio su questo. certamente non è un quadro di idea della situazione. Noi abbiamo gli stessi tentativi in Francia di far lavorare i giovani per uno stipendio ridicolo, e siamo sicuramente certi che questo rischio esiste, perché concretamente la garanzia giovani è un aiuto di 460 euro, come già stato detto, non per i giovani che lavorano, ma per quelli che non hanno lavoro, per, giusto per accompagnare il loro periodo di formazione. Ma questa misura, che è molto parziale e molto limitata, è stata ottenuta durante in seguito alle lotte sociali, ed è per questo che ne ho parlato. In secondo luogo, perché François Hollande lo fa? Qualcuno lo ha chiesto. E perché va avanti? Credo che sia per ragioni politiche, ideologiche, molto profonde. Nella socialdemocrazia francese, come in tutta la socialdemocrazia europea, c'è una lotta politica e ideologica che dura da decenni, che è stata cominciata con Schröder, Tony Blair e anche altri, per convertire la totalità della socialdemocrazia al progetto liberale. E questa lotta è stata ritardata in Francia per molto tempo, in un paese cioè in cui le tradizioni di unione di sinistra contro le correnti rivoluzionarie e socialdemocratiche sono state forti per molti anni, dalla Populaire negli anni 30. Effettivamente da una ventina d'anni c'è uno spostamento della socialdemocrazia francese verso il liberalismo, che François Hollande cerca di spingere oggi fino in fondo. Ma bisogna capire bene qual è il gioco, che consiste non nel suicidio politico, perché questo forse sarà quello che succederà, la sfida che ci sta dietro è una sfida politica di un partito crescente del mondo del lavoro alle tesi social liberali. E nessuno può dire che non è sufficiente fare grandi discorsi, soltanto grandi discorsi. Nessuno può dire che vinceremo questa lotta, potremmo perderla, la possiamo vincere, e impedire alla classe operaia francese di raggiungere, allearsi alle lotte di altri paesi dove esistono idee di trasformazione sociale che sono un po' separate dal campo politico. Ma non è così in Francia, possiamo anche perderla. L'obiettivo di François Hollande, perché è proprio questo che mi avete chiesto, è di vincere la sua lotta. E oggi c'è un tema politico importante in Francia, che 4 milioni di persone hanno votato per il Front de Gauche nel 2012 al primo turno delle presidenziali, e avevano anche lo scopo di battere Sarkozy. 11 milioni di persone hanno votato François Hollande, 11 milioni di persone che lo hanno votato nel 2012 non l'hanno fatto perché aderiscono a quello che François Hollande fa adesso, si aspettavano esattamente il contrario da lui. Ma queste 11 milioni di persone oggi politicamente che cosa sono? Integrano il loro stesso il fatto che non c'è veramente niente da fare contro il sistema neoliberale? Queste persone si sono rassegnate oppure si rivolgono a noi con idee di trasformazione sociale? Ma questa lotta è ancora in corso in Francia, e questo è molto positivo nella mobilitazione per la lotta per la legge contro la loi travail, perché questa mobilitazione ha svegliato le forze sociali, perché quando ci sono milioni di persone che scendono in piazza bisogna anche avere in mente che la maggioranza di questa gente ha votato François Hollande piuttosto che il Fondo Gauche del 2012, altrimenti non sarebbero sicuramente scesi in piazza contro l'organizzazione sindacale. Sapete bene che nelle indagini d'opinione la maggior parte dei due grandi sindacati, CGT e Force Ouvrière, non hanno mica votato Front de Gauche nel 2012, hanno votato altre organizzazioni politiche. Quindi in questo momento ci sono centinaia di migliaia di giovani, di persone, milioni di persone che hanno votato François Hollande nel 2012. Che cosa diventeranno politicamente costoro? Qual è la lezione politica che trarranno da quello che succede?
cette bataille. Donc,
quindi siamo nel pieno di questa lotta per noi, quindi non si tratta soltanto di analizzare perché François Hollande fa quello che fa, ma dobbiamo piuttosto capire che c'è un aspetto politico più interessante, cioè la conquista politica di milioni di elettori, di cittadini, di lavoratori che sono influenzati dalle idee della socialdemocrazia, e che questo aspetto politico è veramente molto importante per il futuro. La terza cosa che vorrei dire, prima voglio aggiungere un'altra cosa, le correnti riformiste sono potenti, sono forti nel mondo, non c'è mica soltanto la socialdemocrazia, anche nella Chiesa, all'interno della Chiesa adesso, e bisogna capirlo, bisogna leggere Papa Francesco. All'interno della Chiesa c'è un grande dibattito, poi ci sono gli ecologisti, anche gli ecologisti sono una grande corrente riformista con la quale vogliamo sviluppare un dialogo politico per portarli all'idea di trasformazione profonda del sistema. Quindi vorrei dire che c'è veramente un altro aspetto politico molto importante che riguarda le idee di trasformazione profonda del sistema, delle lotte di conquista politica ideologica tra tutte queste grandi correnti che esistono nella popolazione, nel mondo sindacale e anche diversamente. E nel periodo in cui viviamo c'è anche un altro aspetto importante che mi porta alla terza considerazione che volevo fare. Io condivido perfettamente quello che è stato detto adesso sulla Grecia
da parte
di Georgios.
Il progetto
liberale europeo è in crisi profonda
e
sta provocando dei danni sociali enormi e anche politici,
e
può anche minare l'idea democratica, e la fine di questa battaglia può essere un finale positivo o catastrofico. Ma pensiamo noi che per trasformare questi rapporti di forza il livello europeo è indispensabile o no? Io credo di sì, credo che sia indispensabile. E riusciremo a cambiare i rapporti di forza nei nostri paesi e in Europa soltanto se lotteremo a livello europeo, perché solo il livello europeo può articolare le nostre battaglie nazionali. Io credo che la sinistra europea in questo momento deve portare un progetto sociale europeo forte e non deve rinunciare a farsi portatrice di questo progetto, perché noi dobbiamo creare questo rapporto di forza di fronte ai capitalisti che sono molto uniti, ed effettivamente ogni tentativo di emanciparci dalle ideologie neoliberali sicuramente minerà tutte le forze liberali coalizzate, l'abbiamo visto bene in Grecia. Ma il Portogallo, quando la Commissione europea ha deciso di sanzionare il Portogallo e la Spagna per superamento del deficit di bilancio, questo è una questione europea, non è un problema soltanto per i portoghesi e per gli spagnoli, è un problema per noi tutti, perché qualsiasi tentativo di rendere conto a questo si troverà di fronte una coalizione europea di forze liberali e anche oltre forse. Quindi noi dobbiamo rinforzare notevolmente le forze di costruzione sociale e politica in Europa, e noi l'abbiamo fatto troppo tardi e non così velocemente come avremmo dovuto. Abbiamo cominciato a fare delle cose in Europa con il Partito della Sinistra Europea, ma bisognava andare ben oltre, e spero che la proposta del documento politico di preparazione, ne parleremo anche domani penso, della creazione di un forum annuale politico che permetterà la convergenza di tutte le forze che hanno bisogno di essere unite in Europa, diventerà una grande decisione del Partito della Sinistra Europea, perché se noi non superiamo questa tappa, allora effettivamente perderemo le nostre battaglie, perché condivido quello che è stato detto, ci sono solo due prospettive: o un'Europa che ritrova il centro della solidarietà, o un'Europa della guerra, che adesso è economica, ma che può diventare una guerra vera e propria, armata. Quindi penso che dobbiamo essere estremamente attenti a questo, perché ci sono delle forze che sperano di distruggere questi tentativi, le istituzioni europee attuali, ma non per le stesse ragioni che sono le nostre e che hanno spinto delle soluzioni xenofobe e nazionaliste in ogni paese. E lo so molto bene io, perché io potrei parlare della strategia del Front National in Francia, dell'ipotesi della vittoria, che diventerebbe un'ipotesi di vittoria credibile, cosa impensabile 20 anni fa in Francia. Quindi abbiamo veramente bisogno di opporci a questo e di opporre un lavoro di coalizione europea molto più offensivo di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. E oggi c'è un dibattito che attraversa le nostre forze, le forze della sinistra europea, di fronte alla difficoltà, che è sì la nostra, di sapere se deve essere più veloce andare contro le Front National e sulla nostra lotta nazionale, ma se questo è il solo modo per combattere l'estremismo neopopulista, io credo che questo sia un errore. Credo che la nostra battaglia, la nostra lotta invece deve superare il livello nazionale e arrivare a livello europeo in maniera molto forte, altrimenti avremo delle difficoltà. Del resto Marine Le Pen passa la metà del suo tempo ad occuparsi di quello che succede in Francia, ma l'altra metà del tempo cerca in ogni modo di trovare la coalizione delle forze populiste di estrema destra in Europa, forze che non è ancora riuscita a costruire. Passa la metà del suo tempo fuori dalla Francia per costruire questa internazionale dei populismi e delle estreme destre in Europa. Se non vediamo questo e se non ci muoviamo, se siamo ancora in ritardo a causa delle varie ragioni che ho detto, credo che allora avremo un futuro difficile davanti a noi. E poi termino con questo: ognuna delle nostre forze che tenterà di fare dei progressi incontrerà delle difficoltà, certamente, ne possiamo parlare insieme, certamente, ma la solidarietà tra di noi deve rimanere essenziale, perché siamo già fragili e non siamo abbastanza forti, quindi non possiamo permetterci il lusso di avere ancora delle divisioni ulteriori.
A tutti coloro che sono stati qui e a tutti coloro che mettono l'impegno per rafforzare il partito della sinistra europea, che è il nostro obiettivo.